Buongiorno, buongiorno 8.50, benvenuti a Itaca, buongiorno Michele Migone. Oggi in questa trasmissione la rassegna stampa, dalle 9 in avanti, due i temi, la scomparsa di Giorgio Napolitano e poi il governo scafista, cioè quei 5.000 euro che avranno chiesto ai migranti per non essere detenuti. Questi sono i due grandi temi che ci sono sui quotidiani di oggi. Vedremo poi gli approfondimenti, i racconti, i ricordi che ci offrono i giornali. E poi nel corso della trasmissione interviste, analisi, faremo un approfondimento sulla situazione del fronte bellico per quanto riguarda l'Ucraina e poi sentiremo un reportage da Lampedusa. Non vi faccio la carrellata delle prime pagine, ma ne cito due che sono Il Domani e Il Manifesto, perché in realtà in qualche maniera con i titoli vanno proprio a sintetizzare la giornata di ieri. Il Domani, migranti, il governo come gli scafisti, e questo ovviamente è il decreto Ruta Meloni e Piantedosi che riguarda quei 5.000 euro che il governo vuole che i migranti paghino, e poi addio a Giorgio Napolitano, il comunista diventato presidente. Il Manifesto apre con il titolo Addio a Napolitano, il presidente re, e poi Il prezzo della libertà, con una foto di un migrante dietro le sbarre e la questione di quello che viene chiamato ormai da tutti, anche da alcuni giornali, diciamo più moderati del Manifesto, il pizzo di Stato. Con la rassegna stampa l'appuntamento quindi tra qualche istante.
Thank you. A 1, A 2, A 1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Eccoci allora alla rassegna stampa, prima rapida correlata delle prime pagine. Partiamo da Repubblica, perché come dicevamo alcuni giornali danno spazio alla questione immigrazione e poi a Napolitano, altri invece fanno il contrario, però insomma diciamo questi sono i due temi che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Allora Repubblica, strappo con Berlino, Meloni all'angolo, la ministra interno tedesca Faeser ingiunge a Roma di rispettare il Trattato Dublino, Palazzo Chigi esprime stupore, chiede chiarimenti sui soldi alle ONG che operano in Italia. Poi c'è una frase del Papa molto forte detta ieri a Marsiglia, il Papa che ostacola i salvataggi odia il fratello. E poi di fianco addio al presidente che amava l'Europa, Giorgio Napolitano 1925-2023, e una vignetta di Altan con la Meloni protagonista, sta a salire lo spread, vedi qualcosa hanno fatto, risponde la Meloni al suo interlocutore. La verità, la Germania umilia Mattarella, viva l'ONG, tenetevi i migranti, e questa è l'apertura del giornale diretto a Maurizio Belpietro, che fa il controcanto appunto a quello che ha pubblicato Repubblica in prima pagina. E poi anche qui Napolitano, addio al comunista diventato presidente con la sconfitta del comunismo. Avvenire, bivio di civiltà, questa è l'apertura, il Papa a Marsiglia nel Mediterraneo con i migranti affogata anche la dignità umana. E poi grazie all'ONG non va ostacolato chi salva le persone, abbandonarle è un crimine, queste le parole del Papa. E poi il titolo su Napolitano, il lascito di Napolitano, rifare bella la politica. Il Domani l'abbiamo già visto, migranti il governo come gli scafisti, addio a Giorgio Napolitano, il comunista diventato presidente, il Manifesto l'abbiamo già visto, il prezzo della libertà, addio a Napolitano, il presidente re, i due temi questi li abbiamo già visti. Libero, tassato chi sbarca, linea durissima, i migranti vanno a versare 5.000 euro, altrimenti finiranno nei centri, e la Germania sfida l'Italia, finanziamo l'ONG. Questa diciamo è un po' la sintesi. Poi ne abbiamo per l'opposizione, linea fannullona di Schlein, lavorare 4 giorni a settimana, relax a spese di Stato e imprese. E poi Landini attacca il governo ma ha un progetto eversivo, la CGIL licenzia, si infuria, nessuno indaghi. E adesso invece passiamo ai giornali che hanno come apertura Napolitano, la morte di Napolitano, la notizia della morte di Napolitano, grazie Presidente. Ciao amico mio, con te finisce un'epoca, è il pezzo di Massimo, l'articolo di Massimo Cacciari, c'è una fotografia di Napolitano durante una sfilata dei carabinieri. E poi abbiamo il Corriere della Sera, anche qui una grande foto di Napolitano seduto, pensiamo insomma diciamo al Quirinale, addio Napolitano, il presidente delle scelte difficili. E poi qua il Corriere della Sera cita un'altra notizia che pochi giornali hanno, cambia la tassa sulle banche, gli istituti che rafforzano il capitale non pagano, debito a rischio da 130 miliardi, accordo raggiunto nella maggioranza. E poi il Foglio invece apre con una sorta di controcopertina, che è una frase di un discorso di Napolitano, l'antipolitica come eversione, la lezione di Napolitano. Poi la leggeremo, perché si tratta di un discorso che Napolitano tenne nel 2014, che riguarda appunto la politica e l'antipolitica. Poi il Messaggero, il primo presidente eletto due volte, e questa è una delle altre caratteristiche della biografia appunto di Napolitano. E poi Extra Profitti, Cambia la legge. Il Fatto Quotidiano, che tanto ha avuto a che dire contro Napolitano, in realtà fa un titolo molto understatement, L'ultimo re. Poi dopo vedremo il ricordo dentro le pagine che fa il quotidiano diretto da Marco Travaglio. In realtà il titolo principale è dedicato a Giorgia Meloni e all'anniversario della vittoria della destra nelle elezioni del 25 di settembre del 2022, un anno di Meloni, fatti, bugie e omissioni. E anche qui andremo a vedere di cosa si tratta, perché in realtà è tutto molto collegato. Napolitano, il 2011, adesso la Meloni, Mattarella, il fatto collega alcune cose e ci sembra un'operazione interessante da andare appunto ad approfondire. Il Giornale invece apre appunto con Napolitano, però con un titolo molto molto, diciamo, cattivo: fine del comunista che ha usato la democrazia, Giorgio Napolitano 1925-2023. C'è un editoriale, un fondo di Alessandro Sallustri, il nuovo direttore del Giornale, è tornato a dirigere il Giornale, il Camaleonte, e poi tante pagine dentro che vedremo. Insomma, questa cosa del fatto che abbia portato alcuni al Palazzo Chigi Monti nel 2013 proprio non è piaciuta a non è proprio, scusate, nel 2011 non è proprio piaciuta alla destra, che rimane diciamo attaccata a quel ricordo. Queste le prime pagine, adesso andiamo a approfondire proprio diciamo la biografia di Napolitano così come lo ricordano i vari giornali. Allora, iniziamo dal Corriere della Sera con Marzio Breda, che insomma è qui nella lista per eccezione dei quotidiani italiani. Napolitano, il presidente che ruppe i tabù, il primo ex comunista, il primo eletto due volte, e poi nel 2011 la decisione su Berlusconi e Monti. E qua c'è, diciamo, un ricordo ritratto da parte di Marzio Breda. Leggiamo alcuni brani: perno della politica e per alcuni modello istituzionale borderline che avrebbe quasi sconfinato in un semipresidenzialismo di fatto. Napolitano aveva esordito da capo dello Stato con atteggiamenti che promettevano laconicità. Un esempio: il 9 luglio 2006 ai mondiali di calcio che consacrarono il trionfo degli azzurri, a chi gli chiedeva con quali emozioni avesse seguito l'ultimo rigore allo stadio di Berlino, replicò: in tribuna tutti saltavano e ballavano impazziti di gioia, io dentro di me, quando l'Italia ha vinto, ho fatto un salto altissimo. Il cenno al salto interiore, nulla di plateale, quindi riassumeva lo stile che voleva darsi, solo che quella riservatezza riguardava la sfera privata, di cui era assai geloso, mentre il suo modo di stare sulla scena pubblica era invece pedagogico e contemplava pertanto molte esternazioni. Parlava come un libro stampato a braccio, sottolineando con la voce e i passaggi cruciali, cadenzando con pause appropriate le virgole e i punti, per motivare in punto di diritto gli atti significativi che firmava, magari con qualche riserva o che rifiutava di firmare, come accadde per il lacerante caso Englaro. Eppure, nonostante l'intento didattico, a uso della gente comune, con il quale intendeva dare trasparenza alla propria missione, nonostante un certo suo interventismo sia comunque avvenuta a Costituzione invariata, parecchie sue scelte furono equivocate ad arte. E poi leggiamo ancora: ma da uomo che sa governare le passioni, come fu definito, riuscì ad archiviare in fretta anche l'amarezza. L'arrivo in Senato nel 2015 è stato per lui il rientro nell'amata vita parlamentare, al Quirinale tornava di rado, ma evitando i riti della nostalgia. Infatti, a dispetto dell'età ormai veneranda, le sue riflessioni erano rivolte al futuro, quello dell'Europa, dove era rispettato e percepito come un'autorità morale, e quello dell'Italia, dove stavano cambiando moltissime cose nel panorama politico, a partire dal boom dei 5 Stelle, che dapprima gli era apparso uno scatto emotivo del paese senza un vero seguito. Di boom rammento solo quello economico degli anni 60, aveva sentenziato un po' acido, ma che poi lo incuriosì. Non a caso gli ha dedicato una mezza apertura di credito parallela a una tagliente censura del PD durante l'ultimo discorso che ha tenuto a Palazzo Madama. E questo, diciamo, un po' è più che ricordo un po' la biografia politica che ci offre Marzio Breda su il Corriere della Sera. Un'altra biografia politica ce la offre anche Massimo Cacciari, che appunto scrive un articolo il cui titolo è "Ciao amico mio", quindi diciamo questa lunga amicizia con Napolitano del filosofo, parla appunto di un'amicizia durata 50 anni e anche qui Cacciari tratteggia quello che è, diciamo, un po' la biografia politica, il pensiero politico napolitano. Era del tutto consapevole che l'immobilismo istituzionale che condanna la politica italiana dagli anni 80 è superabile solo se le forze politiche si liberano dell'idolo dell'identità, dell'illusione di scorciatoie decisionistico-populistiche, ma viene il tempo in cui perfino quell'identità è semplicemente perduta, in cui quelle forze si volatizzano, la crisi dei partiti travolge le stesse istituzioni. E questo è appunto uno dei passaggi. Poi Napolitano scrive 10 anni fa l'introduzione a una nuova edizione del grande saggio di Thomas Mann della Repubblica Tedesca, un discorso del novembre del 22. Lo presentammo insieme a Roma, quel discorso lo commuoveva, era la testimonianza di una fede incrollabile contro ogni fede, la fede che la democrazia fosse più forte di ogni demagogia e di ogni nazionalismo, che la sconfitta delle potenze europee nella Grande Guerra potesse significare l'inizio di una nuova stagione di intesa e di dialogo. E poi il tema appunto europeo, perché ricorda Cacciari, l'Europa è il suo problema da sempre, ben prima degli importanti incarichi assume nel suo Parlamento, e poi spiega appunto di questo rapporto di Napolitano con l'Europa, del fatto che guardava con sofferenza viva l'Europa degli Stati che assistono alla tragedia dell'ex Jugoslavia, che agiscono ognuno per sé, per miopi interessi nazionali, nella tragedia dei paesi del Maghreb, che non riescono a trovare un'intesa in termini comuni politiche, sociali e fiscali, e che solo l'assoluta emergenza, prima il Covid e ora la guerra, spingono a qualche efficace decisione. E questo, diciamo, è appunto, diciamo, le due caratteristiche di Napolitano, il comunista con due fedi, la Repubblica e il Parlamento, come dice Marcello Sorgi nel suo articolo, pubblicato ovviamente sempre sulla stampa. E a proposito, diciamo, del pensiero politico, dicevamo che il Foglio fa una sorta di controcopertina, l'antipolitica come versione, la lezione di Napolitano. Leggiamo un brano di questo discorso: la più grave delle patologie con cui siamo chiamati come paese civile a fare i conti oggi è quella che penso possiamo chiamare la patologia dell'antipolitica. La critica della politica dei partiti è infatti degenerata in un'antipolitica, cioè in una patologia avversiva. È urgente, se fatta, la necessità di reagirvi denunciandone le faziosità, i luoghi comuni, le distorsioni. Un tale impegno, volto a rovesciare la tendenza alla negazione del valore della politica e anche del ruolo insostituibile dei partiti, richiede l'apporto finora largamente mancato della cultura, dell'informazione e della scuola. Gli ingredienti dell'antipolitica in ciascuno dei nostri paesi sono purtroppo confusi con gli ingredienti dell'antieuropeismo. Questo occorre una larga mobilitazione collettiva volta a demistificare e mettere in crisi le posizioni distruttive ed eversive dell'antipolitica. Questo quindi, diciamo, come ricordiamo, è un brano del discorso fatto da Napolitano nel 2014, esatto, e che diventa la copertina del Foglio. E poi i ricordi personali che andiamo a vedere, per esempio andiamo su Repubblica, dove c'è un'intervista ad Achille Occhetto che dice: diviso su Berlinguer ma compagni leali. Monti fu il suo errore, l'intervista di Stefano Cappellini. Gli chiedono quali furono le divergenze più importanti ai tempi del PC. Al momento della scelta tra Napolitano e Berlinguer come segretario, dopo Longo, io da membro della segreteria fui interpellato e scesi Berlinguer, poi fu Napolitano anni dopo a esprimere contrarietà alla mia elezione a leader. Vi divideva anche il giudizio politico sull'ultimo Berlinguer? Non condividevo, risponde Occhetto, le sue critiche alla questione morale sollevata da Berlinguer, che a mio avviso ebbe il merito di porre per primo un tema cruciale. Berlinguer non invocò la magistratura, ma chiese l'autoriforma della politica, quella che chiese in piena Tangentopoli anche Craxi nel famoso discorso in aula, quando chiamò in correità tutta la politica, ma ormai era tardi. E le divergenze dopo la fine del PC? Sempre la domanda, un atteggiamento diverso verso la globalizzazione neoliberista e le politiche dell'austerità. E i miei dubbi quando, come Presidente della Repubblica, davanti alla bancarotta di Berlusconi, lavorò la tela acuta e sottile del governo tecnico di Mario Monti, da cui però è nata la grande crisi della sinistra. Perché? È la domanda di Stefano Cappellini a Achille Occhetto, e la sua risposta è: se si fosse votato subito dopo le dimissioni di Berlusconi, ci sarebbe stato un successo della sinistra. Non so se sarebbe bastato a formare un governo, ma avrebbe rimesso in movimento la politica, l'unico humus nel quale la sinistra può vivere. E questo è appunto è il ricordo, insomma, di Achille Occhetto, e molti giornali poi, come vedremo, tornano proprio su quella decisione del governo Monti. E qui le critiche, anche il ricordo, insomma, comunque di Occhetto, e critiche che vengono fatte anche da alcuni giornali. Diciamo che ci sono le critiche da destra, che in alcuni casi sembrano essere molto feroci nei confronti di Napolitano, della sua figura e della sua opera del Presidente della Repubblica, e critiche da sinistra che invece sono, diciamo, più benevole, ed è il caso per esempio del Manifesto, che con Andrea Fabozzi, direttore, scrive un racconto, diciamo, un rapporto tra questo giornale e Napolitano. Il titolo è già significativo: l'imprescindibile bersaglio delle nostre critiche, 9 anni sul colle. E in questo articolo Fabozzi ricorda, diciamo, i titoli che il Manifesto dedicò a Napolitano al Quirinale. Richiamato a furor di palazzo sul colle, Napolitano è stato anche il primo Presidente della Repubblica a prendere a sberle il Parlamento in seduta comune, intimandogli di fare le riforme costituzionali per le quali provò a provvedere lui stesso, nominando una schiera di saggi di fiducia. Il giorno in cui la Camere applaudirono chi le stava mortificando, il Manifesto titolò Diktat, e nel giorno storico del secondo mandato scegliemmo Sono Stato, titolo che ci ha fatto vincere 1000 bottiglie di spumante grazie a un premio riservato al migliore dell'anno. Non erano titoli benevoli, del resto la storia politica eretica del Manifesto è quella del numero uno dei comunisti miglioristi, aggettivo che Napolitano non piaceva, anche se apprezzò la versione inglese The Improvers che inventò il New York Times, quando nel 2011 gli dedicò un lusinghiero ritratto, erano difficilmente conciliabili. E il migliore fu il titolo di prima pagina con la quale salutammo la sua prima elezione al Quirinale nel 2006. Fummo i primi a dargli del monarca, persino con qualche giorno di anticipo sull'elezione, con un titolo, ammettiamolo, assai riverente: Il Re di Maggio. Era 9 maggio 2006. Mentre nel giorno in cui il primo comunista stava per salire al colle, giocammo con i classici ad Avenir Giorgione, Anche questo un colpo basso per un dirigente politico non estraneo alle accuse di stalinismo, non solo per l'Ungheria del 1956. Napolitano ha dichiarato più volte di essersi pentito di quel certo zelo conformistico con cui appoggiò, insieme a tutto il gruppo dirigente comunista, l'invasione sovietica, ma anche per la sua biografia di comunista napoletano in quanto tale, tirato su dall'operaio stalinista Salvatore Cacciapuoti a Napoli. In quegli anni si allevavano comunisti di un certo conio e anche il borghese napoletano finì a respirare la corrente del Golfo più croce che Gramsci, più Amendola che Togliatti. Malgrado le dure critiche da gran signore, Napolitano fu sempre attento al nostro giornale. Nel 2011 ci scrisse per contestare gli attacchi che gli avevamo rivolto perché aveva dato via libera, ma di più aveva spinto l'intervento italiano nella guerra alla Libia. Prima, nel 2006, aveva mandato una lettera persino affettuosa a Valentino Parlato, si conoscevano da decenni, per augurargli lunga vita al Manifesto. È vero, nel passato tra noi ci sono state dispute politiche, polemiche, giornalistiche, ma sempre nel quadro reciproco rispetto come espressione di una dialettica viva e di pluralismo fecondo, scrisse appunto Napolitano. Ma si arrabbiò, continua Fabozzi nel racconto, assai il giorno in cui, per criticare la sua linea morbida verso alcune leggi sulla giustizia di Berlusconi, lo battezzammo in prima pagina l'ammorbidiente. Concludendo, dobbiamo citare le volte in cui le nostre prime pagine hanno invece parlato bene di Napolitano. Ci sono state anche quelle, non tante, ne ricordiamo due: quando nel 2009 il Presidente volle ridare l'onore a Pinelli, vittima due volte, e quando nel 2013 mandò alle Camere un coraggioso messaggio sulle condizioni delle carceri chiedendo invano l'indulto e l'amnistia. Ricordarlo così adesso ci piace, dice Fabozzi in questo suo articolo. E questo gioco di ricordarlo attraverso i titoli e le copertine lo fa anche il Fatto Quotidiano, che come sapete con Napolitano non ha certo avuto un rapporto, diciamo, particolarmente morbido, e lo fa Antonio Padellaro. Il Fatto e Napolitano, rapporto burrascoso, sempre a viso aperto, e ci sono qua le copertine: Presidente non firmi, ci difende dallo scudo fiscale, l'indagine sulla trattativa Stato-mafia, misteri Quirinale, Napolitano arresta la procura di Palermo. Ricordate, era tutta la grande polemica che ci fu all'epoca dell'inchiesta sulla trattativa, e qua insomma Padellaro ricorda questo e ricorda in particolare questa copertina: Presidente non firmi, ci difende dallo scudo fiscale, all'epoca del governo Berlusconi. Ma chi ha il dente avvelenato, nonostante, diciamo, la scomparsa, con ancora il dente avvelenato con Giorgio Napolitano, è sicuramente Alessandro Sallusti, che in cui avete sentito il titolo d'apertura "Fine del comunista che ha usato la democrazia", e il titolo del suo editoriale è "Il camaleonte". Vediamo cosa scrive Sallusti. Giorgio Napolitano è morto, aveva 98 anni, vissuti prima al servizio del comunismo più feroce, poi della sinistra suo erede. Sì, Giorgio Napolitano, parlandone da vivo, è stato un militante a volte senza scrupoli, come quando inneggiò all'invasione russa dell'Ungheria. E poi, appunto, sempre parlando dell'Ungheria, da quella compagnia che aveva le mani sporche di sangue innocente, Napolitano si sfilò in tempo per diventare atlantista, non prima di aver partecipato alla messa al rogo dello scrittore dissidente premio Nobel Solzhenitsyn, che Mosca aveva internato in un gulag. Da buon camaleonte arriva nel 2006 al Quirinale, prima presidente proveniente al PC, ripescato l'oblio al Parlamento europeo, dove lo aveva di parlamentare europeo, dove lo avevano relegato il partito e dove lo si ricorda soprattutto per i rimborsi di biglietti aerei non dovuti. Quindi un ferocissimo pezzo di Sallusti nei confronti di Napolitano. Ecco, questa in sintesi è la biografia che non leggerete praticamente nessuna parte del Presidente Emerito, e poi insomma va avanti, perché quello che interessa è ricordare che il 2011 ovvero la regia delle trame, scrive Sallusti, che hanno portato alla caduta dell'ultimo governo Berlusconi, prima la sua discutibile e anomala condanna poi, e infine la conseguente cacciata dal Senato del Cavaliere, grazie a una legge applicata in modo retrattivo. Di tutto questo c'è ampia letteratura, molti testimoni oculari sono ancora vivi e hanno già rivelato come fu proprio Napolitano a incoraggiare e sostenere sia l'accerchiamento giudiziario, nelle sue memorie Luca Palamara ne parla diffusamente, sia il progetto scissionista di Gianfranco Fini, primo passo del piano di ribaltone a favore del governo Monti, una manovra che ha fatto parlare forse con eccessiva enfasi ma non con infondatezza di golpe del Quirinale. Insomma, è morto un comunista che ha saputo farsi camaleonte e usare la democrazia a suo piacimento per fini politici di parte. Dopo Oscar Luigi Scalfaro, se non alla pari, penso che Napolitano sia stato il peggior Presidente della Repubblica, ci inchiniamo di fronte alla sua morte, non di fronte alla sua vita. Sallusti, ecco, Scalfaro, scusate, è l'altro presidente con cui Berlusconi, insomma, se la vide. E vabbè, all'interno insomma ci sono anche articoli che ci fanno capire insomma ancora di più quanto sia il livore che permane. Le prove delle trame tra il Quirinale e PM e contatti partirono appena vinse il Cavaliere, quel grande vecchio che a colpi di intrighi fece cadere Berlusconi. Insomma, queste sono le il tono del giornale diretto adesso da Alessandro Sallusti. E su quel 2011, quello della sera ha sentito uno dei protagonisti, ovvero Mario Monti, lo ha intervistato proprio su quella vicenda, sulla nascita di quel governo tecnico e di fatto la fine del ventennio berlusconiano. Monti, due punti, mi telefonò a Berlino, non mi sarei mai sottratto, l'ex premier nel 2011 non mi sorprese, ma era un incarico problematico, non inseguiva il consenso, la sua severità era l'opposto della demagogia. E qua Monti ricorda che Napolitano lo chiamò il 9 novembre del 2011 mentre era a Berlino, gli disse che aveva firmato il decreto in cui lo nominava senatore a vita, aggiunse però terrei a vederti domani al Quirinale, allora capì che la cosa si faceva davvero. Si è detto che già, è la domanda che viene fatta da Federico Fubini a Monti, si è detto che già dal giugno di quell'anno vi stavate incontrando regolarmente, se per questo molto tempo prima, negli anni ci siamo confrontati spesso, almeno da quando lui era parlamentare europeo e io commissario, erano scambi piuttosto approfonditi su tutti i temi europei più rilevanti. Nel 2010-2011, quando lo andavo a trovare al Quirinale, pur con grande rispetto verso il governo in carica, mi esprimeva le sue preoccupazioni per la situazione. Avete mai parlato dell'ipotesi di un governo tecnico? Parlato no, ma dentro di me pensavo allora e penso oggi che qualsiasi capo di Stato si trovi in circostanze come quella di allora sarebbe un responsabile se non riflettesse a diverse soluzioni possibili qualora se ne manifestasse la necessità. Ed ecco insomma questo è un po' quello che racconta Monti, e poi ricorda che nell'agosto del 2011 appunto c'era stata la lettera al governo Berlusconi di Trichet e di Mario Draghi con una serie di indicazioni, e poi nell'autunno le smorfie in conferenza stampa a Bruxelles di Sarkozy e Merkel, era il momento in cui si vide che i contenuti di quella lettera erano indigesti a una parte della maggioranza, in particolare la riforma delle pensioni. L'Europa e i mercati rimasero molto delusi. C'è chi parlò di golpe, chiede Fubini. È una tesi che stride con la realtà dei fatti. Il passaggio della campanella con Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi avvenne con particolare cordialità. In seguito il PDL, pur con voglia e ardore altalenanti, votò tutte le misure concordate dal mio governo. E nel 2013 Berlusconi fu tra coloro che andarono a Napolitano per chiedergli di rendersi disponibile alla rielezione. Non solo, Berlusconi l'anno prima mi aveva chiesto se ero disposto a guidare il centrodestra alle elezioni, le pare che l'avrebbe fatto se io fossi stato coprotagonista di un golpe, dice Mario Monti al Corriere della Sera, rispondendo in parte a quel livore che invece ha espresso Sallusti. E ci sono altre cose che dobbiamo segnalare, perché in realtà oggi i giornali sono monopolizzati evidentemente dalla morte di Napolitano, ma anche dalla politica, e lo faremo tra qualche istante dopo la pubblicità. E alle 9.32 riprendiamo quindi la rassegna stampa e rimaniamo sempre sulla questione Napolitano ancora per poco, però in realtà, come dicevamo, i quotidiani oggi sono veramente pieni di pagine sulla sua scomparsa, come è doveroso, e però noi vogliamo segnalarvi una cosa che segnala la stampa, ovvero sia il gelido addio della Premier che lo accusò di essere un traditore. L'ultimo saluto di Meloni, un comunicato stringato, mentre da Fratelli d'Italia arrivano espressioni di riconoscenza. Da Lega e Forza Italia parole di stima all'ex avversario, una protagonista della vita politica del paese. E invece Giorgia Meloni, adesso vediamo, leggiamo in questo articolo di Ilario Lombardo, insomma, Palazzo Chigi ha espresso una nota che gronda gelo, scritta in sottrazione scolastica fino a diventare esangue. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime cordoglio a nome del Governo italiano per la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano. La famiglia, un pensiero, le più sentite condoglianze. Chiunque abbia dimestichezza con i comunicati istituzionali sa che in queste poche righe c'è un giudizio politico e umano che non dà tregua alla lotta e scivola verso qualcosa di molto simile al rancore. La prima Presidente del Consiglio post-fascista non concede nulla al primo Presidente della Repubblica comunista. Nemmeno la frase di rito è stato un protagonista della vita politica del paese, che invece usa l'altro leader della destra, Matteo Salvini, che più volte si è scagliato contro Napolitano. Meloni non ha niente da dichiarare se non tutta la sua disistima, che ha espresso con dovizia di epiteti espliciti e irriducibile aggressività, che per anni è stata la cifra della leader di Fratelli d'Italia, prima di giurare la premier di fronte a un altro capo dello Stato poco amato. Vile, incompetente e traditore, lo definì così nel 2019, quando Napolitano non era più presente a 4 anni e si dibatteva della guerra in Libia del 2011, o si è piegato alle pressioni della Francia o tramava con Parigi contro i nostri interessi nazionali, era nell'appennabile sentenza della sovranista. E, insomma, questa acuta osservazione di Ilario Lombardi ci serve poi dopo andare a vedere un po' anche il momento politico a un anno da quelle elezioni che hanno determinato la vittoria di Giorgia Meloni. E, il rapporto con Europa, l'isolamento del governo italiano, il ministro Giorgetti che parla di timore dei mercati e quant'altro. Vediamo per esempio cosa ci racconta il Fatto Quotidiano. Ci dice che il titolo è questo: Gentiloni, Palazzo Chigi soffre sempre di più il controcanto del Colle. E cosa ci racconta Giacomo Solvini? Ci racconta che nel suo primo anno di governo Giorgia Meloni, prima Presidente del Consiglio erede di un partito post-fascista, ha dovuto convivere con il potere silente del Presidente della Repubblica Democristiano Sergio Mattarella. Quest'ultimo non ha mai voluto fare il leader dell'opposizione, ma nei primi 11 mesi di governo ha spesso utilizzato discorsi con riferimenti più o meno espliciti, incontri e atti formali per raddrizzare alcune decisioni e dichiarazioni dell'esecutivo di destra. Azioni che hanno destato il sospetto a Palazzo Chigi di dover convivere con un controcanto continuo da parte del Colle più alto, che effettivamente c'è stato, perché Mattarella in numerose occasioni ha rimesso la barra dritta rispetto a esternazioni e dichiarazioni e anche atti compiuti dal governo da esponenti della maggioranza. Comunque adesso continuiamo a leggere Giacomo Salvini. L'ultimo caso è quello dell'incontro di giovedì sera tra Mattarella e il commissario europeo dell'economia Paolo Gentiloni, in cui si sarebbe parlato di PNRR e patto di stabilità dopo giorni di attacchi diretti da parte di Meloni e Salvini nei confronti dell'ex premier. Una faccia a faccia che a Palazzo Chigi desta qualche preoccupazione. Mattarella viene accusato di aver dato copertura politica al commissario europeo che sarebbe mostrato sordo alle richieste italiane sui temi economici. Il primo caso in ordine di tempo fu la telefonata, era a metà novembre, con cui Mattarella ricucì col presidente della Repubblica francese Macron, con cui si era aperta una crisi diplomatica sulla nave Ocean Viking, carica di migranti e fatta sbarcare a Marsiglia. E poi insomma si ricorda in questo articolo di Giacomo Salvini tutti i momenti in cui Mattarella ha fatto da controcanto alla Meloni e al suo governo, e questo è visto da Palazzo Chigi con preoccupazione, soprattutto il fatto che abbia visto Gentiloni, così come a questo punto si può pensare a quella telefonata di Napolitano a Mario Monti, nel senso che evidentemente questo senso di accerchiamento e di isolamento, perché in realtà è l'isolamento a cui si è arrivati in Europa, iniziano a pesare a Giorgia Meloni, e vede Mattarella diciamo insomma una sorta di nemico. Anche perché a un anno di distanza il consenso per il governo rimane alto, ma inizia un po' a frenare, così almeno ci dice la Repubblica, le mappe di Ilvio Diamanti. Il governo frena, consenso in calo, ma il campo largo resta indietro, per la prima volta il gradimento dell'esecutivo scende sotto il livello del Conte 2, non se ne giova l'opposizione per le troppe divergenze. Quindi diciamo che per esempio Giorgia Meloni ha perso diversi punti di gradimento, è passata dal 54 al 49, e poi c'è il Fratello d'Italia rimane sempre il primo partito, però è al 28,5 nel settembre del 2023 e ha perso qualcosa rispetto ai mesi precedenti. Il PD è sempre lì sul 20 più o meno, e 5 Stelle sul 17%. E si spiega in questa analisi di Ilvio Diamanti e di poi Fabio Bordignon che in realtà pesano gli inciampi sull'immigrazione e gli elettori sono preoccupati anche dall'economia, ed è proprio il tema dell'immigrazione il tema che in qualche modo vede sempre più isolata il governo Meloni, soprattutto in Europa. Abbiamo visto il titolo di apertura di Repubblica, strappo con Berlino, Meloni all'angolo, e adesso vogliamo leggervi l'articolo di Andrea Bonanni, che come sapete è stato per anni corrispondente a Bruxelles di Repubblica, del Corriere prima, di Repubblica poi, e lui fa questa lucida analisi: sfida persa contro l'Unione Europea, il titolo dell'articolo, la crisi dei migranti. Ed è quello che scrive Bonanni, è questo: se dichiari guerra all'Unione Europea sui migranti, come ha fatto Giorgia Meloni per vincere le elezioni italiane e sperare di vincere quelle europee, devi prepararti a pagare le conseguenze di una sconfitta. Quella guerra, come della destra italiana, l'ha persa a tutti i fronti. Gli sbarchi, che dovevano essere fermati, sono aumentati in modo vertiginoso. I morti in mare anche, i rimpatri restano fermi, a meno del 4% dei clandestini. Gli accordi con il regime al potere in Tunisia sono falliti. La conferenza internazionale convocata dall'Italia senza invitare né Francia né Spagna non ha risolto nulla. La situazione dei centri di accoglienza è fuori controllo. Gli irregolari che sbarcano sul nostro territorio sono di fatto lasciati liberi di andarsene dove vogliono. In Italia, ma soprattutto in Francia, Germania e Austria, scrive sempre Andrea Bonanni. Quelli fermati all'estero dopo aver varcato la frontiera non vengono riaccettati. I partner comunitari hanno smesso di accogliere i richiedenti asilo che arrivano in Italia, hanno rafforzato i controlli ai confini. Abbiamo violato in ogni modo possibile gli accordi europei di Dublino, di cui ci dichiariamo vittime anche se li ignoriamo, e messo seriamente in pericolo pure gli accordi di Schengen per la libera circolazione delle persone. Francia, Germania e Spagna ci guardano con aperta ostilità, e l'unico che sembra non essersene accorto è il ministro degli interni Piantedosi, che parla di volontà comune quando l'unica volontà comune è quella di isolare l'Italia. In un anno di governo era difficile fare peggio. Questo, diciamo, è l'elenco degli errori fatti secondo Bonanni dal governo Meloni, e poi prosegue: ma il problema, come si diceva, sta a monte ed è come sempre un problema politico. Meloni e Salvini hanno pensato di enfatizzare la questione migratoria a livello europeo, credendo che potesse anche in quella sede portare dividendi politici, come è successo in Italia. Un disegno che non è sfuggito nelle altre capitali coinvolte. Ancora ieri la leader dell'SPD, Saskia Esken, ha accusato l'Italia di drammatizzare la situazione nei centri di accoglienza con una precisa intenzione: le persone non vengono registrate correttamente, ma vengono direttamente inviate sulla via per la Germania. Perché, se, insomma, continuiamo a leggere quello che dice Bonanni: ormai è chiaro che la drammatizzazione della questione ai migranti porta voti alla destra, è successo in Polonia, in Ungheria, in Grecia, in Italia, e non è un caso che il governo italiano di estrema destra agiti lo spauracchio proprio la UE si avvia la scadenza delle elezioni europee di giugno prossimo. Ne è un caso che i paesi maggiormente coinvolti, dalla Spagna, la Francia, la Germania e l'Olanda, abbiano tutti forti partiti di estrema destra all'opposizione, che sperano con Meloni di ribaltare gli equilibri di Bruxelles grazie al voto di giugno. Era inevitabile che Berlino, Parigi e Madrid reagissero. Lo hanno fatto, da una parte accusando il governo italiano di non fare abbastanza per salvare i naufraghi in mare, e dall'altra di favorire volontariamente il transito dei migranti verso il resto d'Europa per creare anche lì emergenze politiche che favoriscono l'estrema destra populista. E questa è la lettura che fa Andrea Bonanni dell'atteggiamento della politica, oltre che degli errori del governo Meloni in questi mesi per quanto riguarda l'immigrazione, politiche che sono arrivate addirittura a chiedere di fatto una sorta di pizzo, che è quello, come sapete, la richiesta per i migranti di pagare 5.000 euro per non andare nei centri di detenzione o nei centri di accoglienza. E devo dire che forse il pezzo più duro scritto dai giornali oggi su questo tema è quello di Annalisa Cuzzocrea sulla Stampa, e anche qui vorrei leggerlo. Bisognerebbe riuscire a mettersi nella testa di chi l'ha pensata una norma del genere, cercare di capire quale deserto morale possa concepire un meccanismo di questo tipo. A un migrante che arriva in Italia chiedendo protezione umanitaria, in caso parta da uno di quei paesi che noi consideriamo sicuri, lo Stato chiederà di scegliere se andare in un CPR o se restare libero in attesa di rimpatrio. Il governo Meloni ha dato un prezzo alla libertà, lo ha stimato in 4.938 euro di cauzione. Chissà se varia per tipologia umana, la chiederemo ai bambini che sbarcano soli perché i genitori sono morti nel deserto e qualcuno un po' più grande li ha presi per mano? La chiederemo alle donne stuprate dai miliziani libici che arrivano incinte di uomini che le hanno abusate e nonostante questo stringono al petto quei neonati che gridano vita? Alle madri che abbiamo visto accalcarsi sul molo a Lampedusa mentre una figlia sveniva per il caldo e la fatica e il dolore e la paura? A chi avremo il coraggio di chiedere quei soldi dicendo altrimenti prego abbiamo un centro perimetrabile, sorvegliabile, pronto per te? La nostra Presidente lo ha chiamato così, lo ha pensato così, col filo spinato e tutto il resto, lontano dai centri abitati, sia mai possano sentirsi per un attimo esseri umani in mezzo ad altri esseri umani. Pensavamo di aver visto, di aver sentito tutto quando il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha chiamato i migranti salvati da ONG carico residuale. Credevamo che la sola idea di poter mandare nel CPR persone che non hanno commesso reati, disperati che sono arrivati nella nostra, sulle nostre coste in cerca di protezione, fosse il massimo dell'abisso morale raggiungibile. Pensavamo anche che illusi, che qualcuno in una maggioranza di destra che crede di avere qualche residuo di centro si sarebbe alzato a dire: attenzione, questi sono campi di concentramento. E così invece non è stato. E cosa è arrivato invece? Un decreto ministeriale che chiede di pagare 5.000 euro a chi ha già dato tutto quel che ha a quei trafficanti che avevamo promesso di inseguire nel globo terracqueo. Evidentemente ci siamo stancati. Dal decreto Cutro al Cutro a oggi sono stati arrestati 100 scafisti, non proprio un successone. Forse non riuscendo a fermare i trafficanti, il governo ha pensato bene di imitarne i metodi. Ma attenzione, noi i soldi li restituiremo a un disperato che per caso li abbia e torni dopo 100 giorni per farsi mandar via, una volta che il decreto di espulsione sia pronto, sempre che nel frattempo non abbia dimostrato di aver diritto a stare qui o non sia fuggito, come più probabile. Non fosse un reale pizzo di Stato, sarebbe un meccanismo da barzelletta, tanto grottesco quanto inapplicabile, oltre che illegale. Ma non bisogna consolarsi con l'impossibilità di farla valere, diciamo che la norma ricorda la sanzione della Corte di Giustizia Europea del 2020 all'Ungheria, in questo pezzo Anna Cuzzocrea, che termina dicendo: ma non bisogna consolarsi con l'impossibilità di farla valere, bisogna piuttosto disperarsi, perché nel 2023 l'Italia ha un governo che ciancia di nuova tratta di schiavi e si permette di dare un prezzo alla libertà dei richiedenti asili. Ci sarebbe da chiedere l'ONU, ma non per aiutarci, per inviare i caschi blu. Era il pezzo di Annalisa Cuzzocrea, forse quello più forte e esplicito che abbiamo letto sui giornali oggi. E peraltro un'ultima segnalazione sempre su questo tema, che arriva sempre dalla stampa. Il titolo è Lo scaricabarile, un retroscena di Federico Capurso, perché in realtà pare che ci sia imbarazzo nell'esecutivo per la misura che obbliga i profughi a pagare per la libertà entrata nel decreto Cutro. Ora i ministri Piantedosi e Nordio ne prendono le distanze e alla fine non si sa bene chi l'abbia decisa e chi l'abbia fatta entrare. Tutti quelli interpellati dicono: ma non so, io non c'entro, io non ricordo, boh, non lo so. E qua si parla di ministri della giustizia, degli interni, di presidenti di commissione parlamentare e quant'altro. Ecco, questi diciamo i due temi li abbiamo sviluppati così come li hanno sviluppati i giornali, leggendo gli articoli a nostro giudizio più interessanti, e poi le altre notizie, insomma, molte le quali avete già sentite nel corso dei giornali di Radio Popolare. Si soffermano i giornali in particolare sulla questione, sull'attacco ucraino al quartier generale della flotta russa in Crimea, l'andamento della controffensiva, però come avete visto, insomma, e sentito, la morte di Giorgio Napolitano e questo vergognoso decreto che impone questo pagamento, questa scelta ai migranti sono i due temi principali della giornata. E noi rimaremo in tema di immigrazione perché tra poco sentiremo il reportage della nostra Diana Santini, che è stata a Lampedusa nei giorni scorsi e che ci racconterà la storia delle persone che lì ha incontrato. Lampedusa e i migranti nel racconto che sentiamo di Diana Santini, che è stata la nostra inviata qualche giorno fa sull'isola.
A me siete la panic total.
Lampedusa, chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, 14 settembre 2023.
J'ai quitté au Mali en 2021.
Moi, j'ai quitté Guinée en 2019.
Moi, je viens du Cameroun. Je suis passé par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, Tunisie.
Philistine, Turchia, Libia, Lampedusa.
Il molo di Lampedusa, in attesa di un traghetto in direzione del continente e del futuro che hanno sognato, i migranti approdati su questo scoglio nel mezzo del Mediterraneo ripercorrono le rotte che li hanno portati fino a lì. Un paese dopo l'altro, lungo tragitti che a disegnarli compongono ragnatele sulla mappa di un continente, in fuga da se stesso.
È un lungo viaggio, partendo dal Gambia, passi dal Senegal, dal Mali, dall'Algeria, dalla Tunisia e alla fine dalla Tunisia prendi la barca per venire qui, a Lampedusa.
Dalla Guinea entri in Senegal, dal Senegal in Mali. A Timbuktu inizia la traversata del deserto, che finisce a Bordì, al confine con l'Algeria. Poi c'è la Tunisia e da qui abbiamo preso il mare. E adesso siamo in Italia, Lampedusa. Grazie a
Dio. Il mare, la traversata, sono i ricordi più recenti, più spaventosi. Non tutti i migranti lo avevano visto prima, il mare, e non tutti sanno nuotare.
Il più difficile di viaggio c'était la panique totale.
La parte più difficile del viaggio è stato il mare, è stato il panico totale. È andato tutto bene alla fine, ma quando sei sulla barca e qualcuno fa un movimento sbagliato, tutti gridano. Poco dopo la partenza abbiamo finito il carburante. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto un buon capitano. Quando le cose si sono messe male, imbarcavamo acqua, lui ha detto: chi sa nuotare ci aiuti, gli altri, chi non sa nuotare stia fermo e aspetti. Alla fine non è morto nessuno, siamo arrivati tutti. La traversata l'abbiamo fatta con quelle barche piccole, di metallo. Siamo partiti da Sfax con quella e con quella siamo arrivati qui.
La plage in Tunisia, vous êtes partis de là, vous êtes arrivés ici avec cette bateau.
Ce bateau, on n'a pas échangé.
A vederle, queste barche puzzolenti di lamiera arrugginita, lunghe 4 o 5 metri, tutte uguali, fatte con lo stampo, ci si domanda come possano galleggiare da vuote, figuriamoci con 40 persone a bordo. L'idea che possano avere viaggiato 100 miglia, dalla Tunisia a Lampedusa, è così difficile da accettare che tutti gli isolani danno per scontato che vengano messe in mare da navi madre, a poche miglia dalla costa. Ma non è così. Non ci sono navi madre su questa rotta, nessuno le ha mai viste, neppure gli aerei di Frontex e delle ONG. E poi i migranti giurano tutti di essere partiti con quelle. La traversata dura circa 24 ore, con tempo buono. All'arrivo queste vasche di latta rimangono lì per un po', una di fianco all'altra lungo i moli dell'isola, ancora cariche delle camere ad aria usate come salvagenti e dei resti del viaggio, bottiglie, vestiti fradici, qualche tanica di benzina. Poi pian piano l'acqua si insinua tra le giunture saldate e le barche vengono inghiottite dal mare.
Non è facile per niente. È il coraggio che ci fa salire, ma è Dio che ci fa arrivare, che ci salva. Così è.
Quando sono arrivato ho ritrovato la speranza. Ci hanno accolto degli operatori umanitari, ci hanno dato acqua, cibo e riparo. Il salvataggio è un momento molto delicato. I soccorritori dicevano una parola: piano, che vuol dire easy, easy. È la prima parola italiana che ho imparato. Non la dimenticherò.
Il prezzo del viaggio varia, e molto. Per i siriani può arrivare a $6,000, come racconta l'unico che riesce a spiccicare quattro parole d'inglese di questa famiglia in fila davanti a un bancale d'acqua distribuito dalla Croce Rossa nei pressi dell'hotspot, con i bambini accucciati dietro una macchina parcheggiata per ripararsi dal sole.
$6,000.
All the family?
No.
Person.
Just person.
I tunisini pagano una cifra che sfiora i 1.500 euro.
5 milioni
di dinar.
€1,5.
1.500 euro.
Il prezzo per i subsahariani è invece più contenuto. I trafficanti, chi organizza i viaggi, ha ben presente il PIL pro capite dei paesi di provenienza. Per loro il prezzo si aggira sui 500-600 euro.
It's expensive. It will be 40,000 in our Gambian dollars. Yes, 500
euro.
Il deserto è l'altro grande momento cruciale del viaggio. E poi la Libia, l'Algeria, la Tunisia, i maltrattamenti.
La parte più difficile del viaggio per me è stata l'Algeria. Molti algerini sono razzisti, ti maltrattano, ti rubano i soldi, i telefoni, maltrattano anche le donne e i bambini. C'è la polizia, ci sono i trafficanti, sono persone cattive. La polizia arresta le persone, ti chiudono in dei posti dove al mio paese non mettiamo neanche il bestiame.
Abbiamo attraversato due deserti. Tra l'Algeria e la Tunisia c'è il deserto e tra il Mali e l'Algeria anche. Una parte del viaggio si fa in pick-up, il resto attraversando i confini, a piedi. Abbiamo camminato per 8 giorni.
Ogni viaggio è un viaggio a sé. Mano a mano che si parla, che il racconto del viaggio in mare si esaurisce, inizia il percorso aritroso nei mille rivoli delle migrazioni. Non tutti scappano dalla guerra e dalla disperazione, qualcuno sì, naturalmente, mentre per altri partire è una sfida, un modo di costruirsi un'indipendenza dalla famiglia. Ci sono tanti ragazzi che affrontano il deserto con la spavalderia dei 17 anni, con quella ingenuità, e ora che sono qui, che si sentono al sicuro, sono felici, fieri di sé, del proprio coraggio, ignari di quello che li attende, in uno stato di grazia che le carenze del sistema di accoglienza non riescono a scalfire e che i pochi mediatori culturali presenti sull'isola si guardano bene dall'infrangere.
The right word in the right place, in the right time, in the right moment.
Sì.
La parola che serve al momento che serve, al tempo che serve. Quando arrivano così sono contenti, non li servono sapere quanto è difficile avere un permesso di soggiorno. Io da mediatore cerco di risparmiarli queste... finché sono felice a questo momento, lasciali essere felice senza sapere il futuro. A volte non serve sapere il futuro,
sì.
Per cui quando li vedo felici lo so quanto è difficile. Ci ho messo 3 anni e mezzo, 4 anni per avere tutti i documenti e io non li dico che devono mettere anni, li lascio vederli ridere, sorridere, usufruire di questa felicità, di questa speranza, mi fa piacere perché anche io l'ho avuto quando sono arrivato. Alcuni hanno fatto anni di viaggio, anni in centro detenzione, che ho fatto pure io, quindi li capisco. Per 2 giorni, 3 giorni, un minuto di felicità, fallo.
Money problem.
Everything. We can't live.
In Siria non si può vivere, ci sono troppi problemi, dice un uomo scappato da Damasco insieme alla sua famiglia. Un furgone si accosta alla banchina. Dalla rosticceria del paese qualcuno ha mandato un carico di focacce, lasagne, panelle. Lampedusani, imbarazzati per un'accoglienza che non ritengono degna della vocazione dell'isola. La macchina organizzativa nei giorni di grande afflusso di barche non è in grado di sopperire alle necessità. E in un'isola che da decenni è crocevia migratorio del Mediterraneo non è né normale né giusto, e forse purtroppo non è nemmeno involontario. I migranti lamentano di non mangiare abbastanza, di ricevere poca acqua. La chiesa fa quello che può e distribuisce piatti di couscous e riso con le sarde. Anche molti ristoranti chiudono la giornata con un pentolone di spaghetti al pomodoro da distribuire, tra chi ancora si aggira per le strade del paese, mentre soffia tiepido lo scirocco della sera.
Stiamo dando da mangiare.
Ma sta bene qui fuori?
Ai migranti che sono arrivati ieri con gli sbarchi.
Perché voi glielo state dando?
Perché so che hanno avuto una vita difficile e sono arrivati qui per un motivo, dopo mesi e mesi di navigazione soli, al buio, senza acqua, senza mangiare, adesso sono senza casa, c'è chi dorme per terra, chi cerca tra i rifiuti di mangiare, quindi quello che possiamo dare lo diamo. Però questo poi non si chiama più accoglienza quando ne arrivano tutti e non sanno dove metterli. Poi questo si chiama traffico di umani perché vengono, non sanno dove metterli e quindi li mettono tutti insieme ammassati, non sanno a chi dare retta prima. E anche ieri sera c'è chi dava pizze, pasta, pane, panini, acqua. E vedere un loro sorriso quando tu gli dai anche un bicchiere d'acqua vuol dire che hai dato tutto nella vita.
Lo fitino in Tunisia
con Lampedusa.
Non c'è futuro in Tunisia, non c'è da mangiare come qui a Lampedusa. Siamo partiti perché per mesi non abbiamo lavorato, non abbiamo trovato da lavorare. Come fai con una famiglia? Cosa dai da mangiare ai ragazzi? Un giorno di lavoro è pagato 20 dinari, 7 euro. Vogliamo andare a Milano, mi piace Milano. O Venezia, chissà. Troveremo un lavoro, se Dio vuole.
Cerco un lavoro, inshallah.
Perché siete partiti?
Perché il nostro paese è buono, non c'è rispetto.
Siamo partiti perché nel nostro paese, la Sierra Leone, si vive male, non c'è rispetto dei diritti umani, c'è poco lavoro e se hai la fortuna di trovarne uno, poi finisce che alla fine del mese non ti pagano. Così abbiamo deciso di partire, di provare a costruirci una vita qui. Ci siamo appena sposati.
Tu hai quitté ta famille, ton pays.
Si quitté là-bas pour venir les aider.
Ho lasciato la mia famiglia perché volevo aiutarla. In Guinea c'è il caos. Ci sono troppi colpi di Stato, ci sono manifestazioni, può scoppiare la guerra. Ecco perché sono partito per l'Europa. Anzi, ecco perché sono scappato. Non l'ho detto a nessuno. E mia madre l'ho chiamata solo quando ero già in Algeria. Il viaggio l'ho fatto da solo, perché dei miei amici nessuno ha avuto il coraggio di partire per realizzare i suoi sogni.
Perché come si parla dei amici che hanno coraggio con me di venire a realizzare i suoi sogni, già più hai risposto di finire sui.
Qual è il tuo rêve?
Mon rêve è di essere un grande conducente di camion.
Il mio sogno è di essere un grande conducente di camion.
Camionista, agricoltore, mulettista, seduti su un muretto al porto con ai piedi le stesse ciabatte con cui hanno macinato migliaia di chilometri, i ragazzi immaginano il proprio futuro con fiducia e una sacrosanta dose di ingenuità. La realtà, l'Italia, non gli ha ancora sbattuto in faccia Rosarno, le vessazioni nel settore della logistica, lo sfruttamento in edilizia. E poi c'è chi è arrivato per caso, seguendo il flusso, un passo dopo l'altro.
Quando mon père est décédé, parce que là, il était décédé aussi dans la guerre, vous voyez? Il y a les conflits chez nous, vous voyez?
Quando mio padre è morto per la guerra ho lasciato il Camerun. Avevo paura di morire anch'io e così sono scappato. Avevo 12 anni, oggi 18. Sono partito e ho iniziato a camminare senza nemmeno sapere dove andavo. Ho lasciato la mia madre, l'ho lasciata nella merda, ma ero solo un bambino. Non so nemmeno se è viva o morta.
Je ne connais pas la situation de ma mère parce que j'ai laissé ma mère dans la merde.
Tu as maintenant ta mère sait pas qui tu es en Italie?
Non, je lui ai laissé dans la mer, je ne sais pas si elle est morte ou bien si elle est vivante. En arrivant au Gabon.
Quando sono arrivato in Gabon, tutti mi dicevano che non c'era possibilità in Gabon. Quando sono arrivato in Guinea, lo stesso. Non ho deciso di venire in Europa, ho semplicemente attraversato un paese dopo l'altro. L'unica cosa che ho deciso di fare era andare avanti e così un giorno mi sono trovato davanti al mare e ho accettato di rischiare la vita. Se devo morire muoio, se devo arrivare in Europa arriverò. Ora sono qui. Questo è il mio primo bicchiere d'acqua, il primo piatto di riso che mangio al sicuro da quando mi ricordo. Il mio obiettivo adesso è trovare un lavoro e costruire una famiglia.
E sono famiglie, lampedusani, insieme a qualche turista curioso, a ritrovarsi una sera al Belvedere, in fondo a Via Roma, con le candele in mano per una fiaccolata voluta dal sindaco e dal parroco per stringersi intorno alla memoria dell'ennesima vittima, una neonata di solo 5 mesi, annegata pochi minuti prima dell'arrivo dei soccorsi, a poca distanza dall'isola.
Grande dolore umano, proprio grande. Non vorremmo fare tanto, ma non è possibile, non abbiamo la forza materiale per fare tanto. Quello che si fa lo facciamo con tutto il cuore per davvero.
Lei ha figli?
Certo.
Fa impressione vedere tutti questi ragazzi?
Fa male sapere che qui c'è un figlio e dall'altra parte del mare c'è una mamma. Fa male.
Yes, I call my mother because you know mother is everything in this world.
Ho chiamato la mia mamma appena ho messo piede a Lampedusa. Da quando sono partito, 5 mesi fa, ha smesso di dormire, di mangiare, di parlare. Me lo ha detto mio fratello. Le mamme si preoccupano. Penso che sia normale. Quando l'ho chiamata, ha detto bene, ora posso respirare. Io sono scappato. Le ho detto dov'ero solo quando ho raggiunto il Mali. Nessuno di noi che parte lo dice alla famiglia. E nessuna madre lascerebbe mai partire.
Because your mother wouldn't let you go.
No, never.
Col passare dei giorni, lentamente Lampedusa si svuota. I migranti, che da giorni aspettano assurdamente incolonnati sotto il sole di essere trasferiti al porto, alla fine salgono sugli agognati traghetti e si lasciano il limbo alle spalle. I barchini di latta continuano ad affacciarsi all'orizzonte, ma sono meno, e dopo le proteste degli isolani anche le motovedette della Guardia Costiera rinunciano a scaricare le persone ripescate in mare sull'isola, dirigendosi direttamente verso il continente, come sarebbe ovvio e naturale, ma che spesso non succede. E così il centro di prima accoglienza di Contrada Imbriacola torna a vivere nel suo consueto caos, nel suo disordine programmato, inaccettabile eppure accettato. I vacanzieri in tutto questo non si sono accorti di nulla, o quasi, per fortuna, sospirano i lampedusani che di turismo vivono e vogliono continuare a vivere. Le loro richieste, puntuali, semplici, anche modeste, sono rimaste sulla carta. Nel corso della loro visita, della loro apparizione, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen li hanno degnati appena di una fugace sosta sul corso, niente di più. I migranti poi non li hanno nemmeno visti. Per tutta la notte polizia e Croce Rossa si sono dati da fare per farli sparire dalle strade e per raccogliere quello che restava del bivacco a cui sono stati costretti. Anche l'approccio, per così dire, al fenomeno non è cambiato di una virgola.
We have an obligation as part of the international community, but we will decide who comes to the European Union and under what circumstances.
Ursula von der Leyen dice che dobbiamo essere noi che decidiamo chi entra in Europa e non altri, non chi scappa, non chi spera. Parole che dette qui fanno a pugni con la realtà. Al cimitero di Lampedusa c'è un angolo dedicato ai morti senza nome, restituiti dal mare. Tra le piccole croci di legno piantate per terra c'è una lapide, con incisa una citazione di Cesare Pavese. Quale mondo giaccia al di là di questo mare, non so, ma ogni mare ha un'altra riva e arriverò.
ارسم لي دار بتواغي كبار بشرح متربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر اللي حتى واحد مكسب ارسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيه ديابة هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق جهاد داير بيك الحمام كلمة الحق خارجة من فمك أرسم لي بحر بيكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفرق دموعي مال الممات تحرق ارسم لي احباب في غفله راحت نسمه العشيه حصته تودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشمعه دابت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهاد داير بيك الحمام كلمه الحق خارجه من فمك ارسم لي بلاد حدودها جنة لا حاكم ظالم فيها لا حرب جنة على الارض عمرة بالورد ودري صغار تجري وتلعب ارسم لي بلاد من الشرق للغرب وارسم ويدان تجري فيها ناس حفيانة تمشي فوقدها واشتقت لي ارويها مرسمها في النام رسم لي تبسيمة تسيل عربي كرات نشوف دل في وجه إنسان دم الحرار سا
ساكن قلبي ارسم لي بلاد مرسمها فنان ارسم لي تبسيمة سيل عربي كرات نشوف الدل في وجه انسان دم الاحرار ساكن قلبي ارسم لي بلاد عنوانها الامان
Era il reportage di Anna Santini del Lampedusa. Non l'abbiamo citato nella rassegna stampa, non lo facciamo in genere, lo facciamo adesso. Il titolo della Gazzetta, dello sport, voglio un Milan alla Lodetti. Perché ve lo diciamo? Perché ieri, come sapete, è morto Giovanni Lodetti, 81 anni, è stato uno dei giocatori più significativi di quel Milan di Rivera e Rocco, che insomma vinse un po' tutto. E qualche tempo fa, qualche anno fa, il nostro Claudio Agostoni intervistò proprio Giovanni Lodetti e vogliamo farvi sentire questa intervista perché è uno spaccato, è un racconto anche di una Milano di altri tempi che vale proprio la pena di risentire.
C'era uno che si chiamava Giovanni Paolo Lodetti, detto Basletta. Di piedi buoni il Milan nella sua storia ne ha avuti tanti, tra questi anche Giovanni Lodetti da Caselle Lurani, un paesotto dell'Interland del Sud Milano. Il Basletta, oltre ai piedi buoni, ha sempre vantato anche un cervello fino e due polmoni grandi così. Fu la spalla ideale per un campione del calibro di Gianni Rivera. Lodetti ricoprì in maniera egregia questo compito per 9 stagioni. Giocò anche in nazionale. Spirito di sacrificio, il Basletta fece del cosiddetto lavoro oscuro la sua maggiore dote. Come per tutti i calciatori, dovette misurarsi con il momento più grigio della propria carriera, ovvero il momento dell'abbandono, di quando si appendono le scarpette al chiodo. Ogni calciatore l'ha affrontato a modo suo, con risvolti diversi. Quello del Basletta fu uno dei più intriganti. This is the end, beautiful friend.
Io avevo già stabilito che volevo fare l'allenatore dei ragazzi, avevo già il tesserino, ero già pronto, però per vicende che non sto qui a raccontare non mi è stato possibile farlo perché me lo hanno un po' proibito, un po' negato, e allora ho cambiato radicalmente lavoro, mi sono messo a fare il rappresentante di ceramiche, ma ero già preparato, mi ero preparato prima. Volevo essere un po' più indipendente, non vivere come prima con diciamo così le abitudini che devi fare per forza questo, devi fare quell'altro, insomma essere un pochino più tranquillo ma preparato al dopo, conoscendo bene che una volta che tu smetti di giocare non sei più il lodetti famoso, il lodetti calciatore. Mi sono preparato a chiudere il discorso del calcio proprio in questo modo.
Perso il contatto con il calcio d'alto bordo, Lodetti però non riuscì a attaccare le scarpette al chiodo. Nacque così la leggenda del Ceramica.
Io al parco di Trenno, che sono lì vicino come casa, un mattino di un sabato dico a mia moglie che voglio andare a fare un po' di footing, però non gli dico che vado a giocare, perché come adesso che vado ogni tanto a fare qualche partitella per beneficenza, non vuole perché ha paura che mi faccia male. Però io cosa faccio? Preparo la borsa del tennis con dentro scarpe del tennis e poi telefono dalla parte di là e mi faccio trovare un 42 con i tacchetti di gomma, con 12 tacchetti di gomma. In quel caso invece vado al parco di Trenno, era un sabato mattino, c'erano tantissimi ragazzi che giocavano, ripeto, non conosciuto per il fatto che la televisione non era così diffusa l'immagine di allora. Mi metto dietro alla porta dove vedo che sono in uno in meno. E sono anche sotto di 3 o 4 gol questi qua. Allora dico al portiere: senti, ma non si può giocare, siete in uno in meno, fammi entrare, dillo un po' ai tuoi amici. E lui si gira e mi fa: no, siamo tutti giovani qua.
Giovanni, tu eri tanto più anziano di loro.
Io ero più anziano di loro, erano tutti ragazzini che non mi conoscevano, la miseria. Allora mi è bruciato un po', ho fatto un giro per il parco, poi torno indietro e questi qua stanno beccando di brutto. Allora gli dico a lui: senti, o glielo dici tu ai tuoi amici o se no glielo dico io se mi fanno entrare. Infatti dato che erano sotto di 4-5 gol, li chiama e dice: ma c'è questo qui che vuole entrare. Sì, fallo venire. E da lì è incominciata la storia. Io mi sono messo a giocare.
Dove ti sei messo? Dietro?
No, in mezzo. Ah no, io il ruolo non lo perdo. Ma anche adesso, quando vado sempre in mezzo, devo organizzare. E allora passaggio sulla destra, metti in mezzo, fa gol, 4-1, 4-2, 4-3. Allora incominciano a dire: uè, ma questo qua è buono, ma dove hai giocato? Come ti chiami? Ora quando mi dice così come mi chiamo, io non so come mai mi è venuto distinto. Avevo su un giubbottino che mi avevano appena dato una ceramica per mettere su questa cosa qui e c'era scritto ceramica. Ma te come ti chiami? Come ti chiami? E io ho detto: io mi chiamo Ceramica. Ceramica, sì. Uè, però sei buono te. E allora finisce la partita di quel sabato mattino, ci sono le convocazioni per il sabato successivo. E allora vengono tutti vicino e mi fa: mi raccomandi, Ceramica, sabato alle 9:30 qua. Beh, è durato un paio d'anni questo, prima che un signore più o meno della mia età mi ha riconosciuto, era in bicicletta vicino ai bordi e comincia: uè Giovan, ma siete fechi, ma cosa fai, ma qui è l'ancià. Allora io gli dico: ma stai zitto, no? E invece lui no, lui avanza, chiama i ragazzi e dice: ma come, ma non lo conoscete questo qua? Ma questo qui è uno che ha giocato un sacco di anni in Serie A, ha vinto tutto, no? E allora lì c'è stata la meraviglia, si è scoperto l'arcano, è durato 2 anni, però per 20 anni, tutti i sabati alle 9:30, il Ceramica era al parco di Trenno a giocare 90 minuti interi di partita.
Beh, un grande omaggio per uno straordinario racconto e un grande sportivo. Itaca finisce qui, ritorna sabato prossimo, buona giornata da Michele Migone.